mettere insieme i fatti accaduti e Marina Nemat lo fa con quella grande sapienza che è frutto certamente di una grande creatività di narratrice. Solo i narratori sanno, forse in un mondo che ha smarrito tante tracce e tanti maestri, sanno ridare ai particolari dettagli, come dice un mio amico scrittore, anche lui che ha sofferto, Aaron Appelfeld, dai dettagli capire il senso del mistero dell'esistenza che unisce persone a persone e popoli ad altri popoli. Il libro non a caso è una sorta di, potremmo dire, mi viene in mente adesso, rosario, anche se il numero non corrisponde, di grani, di oggetti, di cose che riaccendono la sua memoria, ma soprattutto contengono, cose che contengono le tracce della vita. E io credo che questo sguardo non possa che essere uno sguardo di religiosità autentica. La Nemat non lo nasconde, lo dice, e proprio si legge dalla sua anche testimonianza di vita, da come ha trattato gli accadimenti drammatici, terribili e anche amari della sua vicenda sociale, personale. Appunto, tratta l'esistenza come e la religiosità come un destino vero a cui tutti, dalla loro cultura, dalla propria storia, possono attingere. Diciamo che non è vero che la religiosità sia il principio della guerra, e invece la sua negazione, vale a dire la riduzione dell'oggetto più grande, di quello a cui rimanda il cuore, il desiderio, a cui grida la giovinezza, l'amicizia, la vita, la speranza, a cui grida forse il dolore stesso, ridurlo a un proprio progetto, a una propria forma, a una propria battaglia. Marina Nemat, in un episodio di questo libro, accaduto qui in un luogo storico di Milano, lo ricordo perché è un luogo che ci rappresenta in molti, il Palazzo delle Stelline, ha ricevuto il premio Human Dignity qui a Milano, ed è stato il momento in cui la cittadinanza, grazie a Cairo, anche in quell'occasione, ha ricevuto la conoscenza di questa sua storia e di questa sua grande forza narrativa. Racconta di questa visita al Cenacolo e dice, guardando quel Gesù rappresentato nella scena, sentivo che in quel momento se lo avessi chiamato lui avrebbe potuto posare il suo sguardo su di me. Anche se era la cosa che più desideravo al mondo, sapevo di non essere ancora pronta. Cosa avrei potuto dirgli? Come avevo impiegato il tempo che mi era stato concesso? Mi è venuto in mente un quadro che si ricollega anche a una sua origine, un quadro di maestri russi dell'Ottocento che si chiama L'ospite inatteso, in una casa borghese dove i figli giocano, le mogli fanno quello che mettono a posto la casa, gli uomini sono seduti, entra uno vestito appunto alla russa da Monaco e questo qui è questo signore, è il signore, si chiama l'inatteso. Ecco, io direi che questo libro è la testimonianza invece di questo atteso, un po' quindi in controtendenza rispetto forse anche alle situazioni del mondo che la Nemat ha visto, il Canada, ha visto diversi modi di condurre una battaglia di libertà che lei ha vissuto quasi inconsapevolmente giovanissima e di cui porta le tracce come nuova consapevolezza oggi, un mondo che ha, come dire, reso più terrene, più basse le battaglie, invece in lei trovano questa amplificazione. Concludo, per lasciare la parola poi al vero e proprio incontro con lei, un pezzo dove la sua memoria personale, che è un dirci il presente, si interseca con quello del suo popolo, amatissimo. Amatissimo anche nelle sue forme intermedie di non capire ancora qualcuno, gli errori fatti, le repubbliche, i regimi fondati, ma ecco questo sguardo capace di amare e capace di vedere la differenza e capace di vedere anche il limite e il male. Non è detto il contrario, perché se si sa vedere solo il male bisogna vedere se si sa vedere chi è anche l'amico. E dice: il popolo iraniano deve scuotersi di dosso un'amnesia collettiva, affrontare il suo passato e poi progettare un futuro migliore. Affrontare il passato significa affrontare i propri errori, dobbiamo accettare la responsabilità. Ecco, questo accettare la responsabilità mi pare che lei lo stia facendo in primo luogo, come sempre in prima persona ha fatto le cose, con il libro, con questa narrazione della sua esistenza e dell'esistenza di tanti luoghi. Bellissimi sono gli scenari e questo significato delle cose, delle città e dei muri a cui lei ci rilancia, che vede, insieme a questa responsabilità di una societas, cioè di una comunità di persone insieme, sulla quale si apre una grande domanda, perché in qualche modo l'io cambia il mondo anche fino al punto in cui il mondo riesce a non cambiare l'io. Quindi adesso io do la parola a Marina Nemat per un suo intervento che vuole rivolgere a noi, spero anche a seguito di queste sincere e sentite parole. E poi Marina Terrani, che salutiamo e ringraziamo, che abbiamo voluto con noi insieme alla casa editrice per sentire un suo commento a questo libro e anche per svolgere un dialogo con l'autrice. Marina Terrani, giornalista, la conosciamo, del Corriere della Sera, e scrittrice, persona acuta e sensibile sia riguardo al destino femminile, ma soprattutto a tutta la significazione che questo comporta per una realtà complessa come la nostra di oggi. Grazie quindi a lei e ascoltiamo Marina Nemat. Grazie.
Hello, good evening. Thank you so much for being here tonight, for giving me some of your precious time on a rainy day, well, now evening in Milan. Thank God the rain stopped. You know, we are talking about memory, and it is a complicated topic. When I was released from prison at the age of 18, after 2 years, 2 months, and 12 days, Evin was a place between life and death. It was a place that you could be taken and tortured at any given moment. It was a place that you could be taken and executed for no good reason whatsoever. And in this very strange place, almost a world, a planet of its own, there still are thousands of young people, most of them at my time under the age of 20. So when I went home from that place at the age of 18, I had been arrested at 16. The very first night I was back after 2 years, 2 months and 12 days away, I sat at the dinner table with my parents and my boyfriend and two family friends, and they talked about the weather. Nobody wanted to know. Why? Because it is always easier to walk away from trauma. If something makes us uncomfortable, we turn our back to it and we walk in the opposite direction. Sometimes we run in the opposite direction, and me and my family, we all ran.
Marina, I think it's better you suffer for the translation, because not everyone...
Yeah.
Buonasera, grazie per avermi invitata e grazie per aver deciso di condividere il vostro tempo prezioso con me in una giornata piovosa milanese. Per fortuna adesso non piove più. Parlavamo della memoria. La memoria è un argomento molto complesso. Quando io sono stata rilasciata dalla prigione a 18 anni, dove ero stata rinchiusa per 2 anni, 2 mesi e 12 giorni, la prigione di Evin, è un posto dove si vive perennemente tra la vita e la morte, dove le persone possono essere torturate in qualsiasi momento della giornata e condannati a morte per una assenza, per senza alcun tipo di ragione. Quindi in questo posto così strano, è quasi un pianeta a sé stante, separato dal resto del mondo, dove c'erano tantissimi giovani e dove tuttora ci sono tantissimi giovani, quando ero là io erano quasi tutti, avevano quasi tutti meno di 20 anni, quindi dicevo, dopo aver lasciato questo luogo, questa prigione, dove ero vissuta tra i 16 e i 18 anni della mia vita, la prima sera che sono tornata a casa mi sono seduta al tavolo a mangiare, a consumare una cena con i miei genitori, che avevano invitato anche il mio ragazzo e due amici per ridarmi il benvenuto tra di loro. E che cosa hanno fatto? Hanno parlato del tempo, di com'era il tempo. Nessuno voleva sapere. Era molto più facile allontanarsi da quella che era la cruda realtà, dal trauma che io avevo vissuto, perché questo è normale nelle persone, decidere di voltare la faccia, di allontanarsi, se non correre via nella direzione opposta alla sofferenza, al dolore. E questo è quello che ho fatto io e che hanno fatto tutti i membri della mia famiglia.
And at the time, Iran, as even as a whole country, it was behaving exactly as my family had. Thousands of young people had been arrested, tortured, and many of them had been executed. But the whole country looked the other way. And this is nothing that only happens in Iran. As we look at history, as we look at the big massacres and genocides and all of that, this is the way it is. People look the other way, because if they acknowledge that an atrocity has taken place, somebody will ask them, where were you when it happened? Why didn't you try to stop it? And nobody likes to be asked that question. So the memory is there. The problem is that nobody wants to access it.
E quindi allora il paese, l'Iran nel suo complesso, si stava comportando esattamente come si comportò allora la mia famiglia, perché erano migliaia i giovani che erano stati arrestati e poi torturati e poi condannati a morte ed uccisi, giustiziati, e il paese nel suo complesso si comportava come la mia famiglia, appunto girava la faccia. E questo non vale solo per l'Iran, perché la storia è piena di episodi di questo tipo, di genocidi e di persone che comunque hanno voltato la faccia dall'altra parte, perché quando si riconosce un'atrocità inevitabilmente viene posto il quesito, ma tu dov'eri quando è stata commessa questa atrocità? Perché non hai fatto nulla per interrompere questa serie di atrocità? E questa è una domanda che non piace a nessuno, che è minacciosa. Quindi la memoria esiste, ma nessuno vuole accedere a questa memoria.
Now, I can be talking all night, but I don't want to do that. So, you know, I would like to, you know, hear your questions. And, you know, also, you know, I guess we'll have time for the audience as well to ask your questions as well.
Quindi non voglio però rubare tutto il tempo della discussione di stasera, quindi adesso ascolterei le domande che mi porrà la dottoressa Terragni, e poi se ci saranno delle domande dal pubblico volentieri risponderò.
Sì, se avete voglia di fare domande durante la conversazione, interrompete, facciamo una cosa abbastanza informale e meno frontale. Su questa faccenda della narrazione, del valore che ha anche un valore politico, perché permette di cambiare la propria realtà attraverso intanto la relazione con se stessa nel caso di Marina, e poi come premessa la relazione con gli altri. Poi voglio tornare più avanti, ma la prima cosa che volevo dire a Marina è un po' più lieve, e cioè ho notato che tra noi italiane e voi iraniane c'è un rapporto di particolare simpatia, di particolare amicizia. Noi qui abbiamo molto Nafisi, amiamo molto Satrapi, che credo sia una tua coetanea più o meno, solo che quando tu finivi in quel carcere orribile, lei veniva mandata, spedita in Austria, se non sbaglio. Ecco, tu come ti trovi con noi italiane? is your feeling? How do you feel with the Italian women? You are Italian women.
You know, just something you mentioned, Marjan Satrapi, she's 4 years younger than me, so she was 9 when the revolution happened. I was 13. So I guess if she had been my age, she would have also gotten in trouble. But she was younger, and she wasn't as such a troublemaker as I was, so she got out. I am very glad that she did, because she would definitely have ended up in prison. To be honest with you, I don't like dividing people. You know, when we say women, I really don't like to say Italian women or Iranian women or Iraqi women or Saudi women. You know, to me, women are women and men are men. So, you know, I have lived in a country where the administration, the government, the regime tries to divide people. And I have suffered as a result. You know, the Iranian regime divides the people into us and them. And I am against that. So, you know, to me, all of us women, we have something in common. We might look different, but we have more or less the same elements. So I rather think of us as similar.
Volevo dire qualcosa relativamente a Satrapi, che aveva 4 anni di me allora, la rivoluzione industriale, tuttora, scusa, rivoluzione islamica, aveva quindi 9 anni quando io ne avevo 13, quindi se avesse avuto la mia età probabilmente sarebbe finita in prigione perché è pericolosa, come potevo essere pericolosa io. Invece lei era più giovane e fortunatamente riuscì a andare via dall'Iran, e sono molto felice perché altrimenti anche lei sarebbe finita in prigione. A me non piace dividere le persone, non direi mai le donne italiane, iraniane, irachene, saudite, cioè non c'è differenza, secondo me le donne sono donne, gli uomini sono uomini. Io ho vissuto in un paese dove il governo ha cercato di dividere le persone in gruppi e io ne ho sofferto di conseguenza, quindi c'erano voi e noi. Io sono contrario a questo tipo di divisione, per me tutte le donne condividono delle caratteristiche, magari la aspetto è diverso, però gli elementi costitutivi sono gli stessi.
Nel libro, soprattutto nel primo tuo libro, ma anche in questo, si coglie appunto la stupefazione e il fatto di essere stati presi in qualche modo alla sprovvista da quello che è stata la rivoluzione comunista. E quindi si ha l'idea di come un paese da un momento all'altro può veramente cambiare in modo assoluto. Tu che cosa ti ricordi? Quali erano i segni di questo cambiamento? Quali sono le prime cose che tu avevi visto, le cose che ricordi di quel momento?
Even though the change seems to come suddenly after a revolution, and it was the same in my country, it wasn't really that sudden. You know, I think horror in history unfolds little by little. Signs appear all over the place, and you know, again, whether we are talking about Iran or we are talking about pre-Nazi Germany or the Russia at the time of Stalin or Mao, you know, China during the time of Mao, it's all the same. You know, when a revolution succeeds, the society carries on the way it had because new laws have to still be written. So usually after a revolution, there is a period of, let's say, 6 months to 2 years of when those laws are being written. So this is a period of relative freedom, sometimes even anarchy, that anybody can say anything, anybody can do anything. And during this time, very gradually things begin to change. Now, how did it happen in Iran specifically? At the beginning, newspapers and magazines began to one by one become illegal. So if one day Corriere della Sera becomes illegal in Italy, you have a problem. Jane Austen became illegal. Reading poetry became illegal. Wearing bright colors for women became illegal. The teachers in school, those who had taught us during the time of the Shah and were all capable teachers, they were replaced by fanatic young women who were not qualified to teach. Dancing became illegal. Singing became illegal. So those liberties that make us who we are, that are basically almost the sum of our humanity, we began to lose them. In Iran, unfortunately, when I look back, I realize we had a little bit of time to prevent it. If when newspapers became illegal, we had spoken up, maybe, I can't be sure, but maybe we would have prevented it. But we didn't, because it seemed insignificant. So what if when newspaper became illegal? So what if we can't dance? So we didn't take them seriously, and by the time we realized how serious the issue was, it was too late. We had drowned. At that point, if anybody spoke up, somebody would put a gun to your head and would pull the trigger. So this is how Iran drowned.
Quando si verifica una rivoluzione, la società va avanti, si muove come ha sempre fatto, perché in questo c'è un lasso temporale in cui le nuove leggi devono essere approntate e approvate, un lasso temporale che varia dai 6 mesi ai 2 anni. E in questo periodo si gode di una libertà relativa, diciamo, una sorta di anarchia per cui tutti possono dire e fare quello che credono. E poi piano piano le cose cominciano a cambiare. E in questo arco temporale, appunto, in Iran hanno cominciato a chiudere riviste, giornali, hanno cominciato ad essere illegali, e se il Corriere della Sera fosse dichiarato illegale, beh, avreste motivo di cominciare a preoccuparvi. Poi Jane Austen venne dichiarata illegale, la poesia, i colori brillanti nell'abbigliamento femminile, le nostre insegnanti che ci avevano accompagnato in tutto il periodo dello Shah, che erano assolutamente persone qualificate, piano piano vennero sostituite da ragazze fanatiche, assolutamente non preparate per insegnare. Poi cominciarono a dichiarare illegale la danza, il canto. Quindi queste libertà che noi diamo per scontate, che ci rendono quello che siamo, che sono la somma di quella che è l'umanità, abbiamo cominciato a perderle una per una. E in Iran abbiamo avuto tempo, secondo me, di prevenire la rivoluzione poi come si è rivelata essere. Se avessimo osato lamentarci, se avessimo osato parlare contro queste chiusure di giornali, di riviste, saremmo riusciti, secondo me, forse comunque a prevenire la vera rivoluzione islamica. Così non abbiamo fatto, perché ci siamo detti, ma vabbè, chiudono una rivista, cosa vuoi che sia, cosa importa, non possiamo più ballare, vabbè, cosa importa. E quando ci siamo resi conto di quanto invece tutta questa attività fosse seria, fosse grave, era troppo tardi e ormai eravamo appunto affogate. Se avessimo osato ribellarci, probabilmente ci saremmo salvati. Invece a quel punto ribellarsi voleva dire avere un'arma puntata contro la tempia, e quindi nessuno poi osava più farlo.
Oh, tra l'altro mi viene da dire, il papà di Marina faceva il ballerino, quindi questa cosa del ballo lei l'ha proprio sentita. Perché i regimi oppressivi hanno tanta paura del ballo?
Oppressive regimes and dictatorships are afraid of any form of artistic expression. Because artistic expression is the ultimate form of freedom. When an artist can express himself or herself, there is no limit to it. I watched a documentary not long ago made by a Norwegian filmmaker who filmed the life of a painter in Iran. This young man was a painter, you know, and she drew women. And these women, their hair were not covered in the paintings. They were dressed, they were not naked, but their hair was not covered, and they were just beautiful paintings. And he was arrested. And his crime was because he drew women with no head cover. He spent months in prison, and when he was released, the filmmaker, the Norwegian filmmaker, went back to Iran to interview this man and ask him, what happened to you in prison? And the young man refused to talk, and he refused to paint. He said, I will never, ever paint again. So we don't know what happened to him in prison. I can imagine what happened to him in prison. But this is what dictatorships do. They just prevent people from expressing themselves, whether it be in the form of dance or in the form of writing. To them, it doesn't make any difference.
Beh, penso che le dittature, i regimi oppressivi temano qualsiasi forma di espressione artistica, perché l'espressione artistica significa forma ultima e sublime di libertà. Quando un artista si esprime non ci sono limiti alla sua capacità creativa ed espressiva, appunto. Ricordo di aver visto un documentario che era stato girato da un regista norvegese che aveva filmato questo giovane pittore iraniano nel suo studio e anche quindi i suoi quadri. E i quadri erano rappresentazioni di donne molto belle, vestite ma senza alcun copricapo, i capelli erano visibili e erano dei quadri bellissimi. E in seguito a questo documentario venne arrestato e proprio la ragione era che aveva dipinto donne senza una copertura sul capo. Quando venne rilasciato dalla prigione, il regista norvegese ritornò in Iran per intervistarlo e gli chiese ma che cosa è successo in prigione. E l'uomo rifiutò di scrivere quanto era successo e disse anche io non dipingerò più. Non sappiamo che cosa sia successo in prigione, posso solo immaginarlo, però in questo modo loro sono usciti a impedirgli di esprimersi liberamente e quindi questo vale per una forma come la scrittura o come la danza.
Questo per dire quanto è importante la bellezza, come non si deve scherzare con la bellezza. Questo è il secondo libro di Marina, che si chiama Dopo Teheran, praticamente racconta tutto quello che è successo intorno alla sua scrittura del primo libro. Perché lei ha sentito di dover narrare questa storia? I meccanismi, il processo complicato attraverso il quale lei è arrivata alla conclusione di dovere di poter scrivere. Quindi è un libro scritto non solo bene, ma anche, come dire, dal punto di vista psicologico molto interessante, perché fortemente introspettivo, cioè lei racconta i passaggi attraverso cui questo trauma è progressivamente smottato in sintomi devastanti, proprio perché si stava sciogliendo quel nodo tremendo che impediva di dire. Lei era stata incarcerata, se voi avete letto il suo primo libro, non perché era una militante politica, ma perché era una ragazzina che andava a scuola e dicendo quello che vedo, un insegnante che non mi insegna più la matematica ma altre cose, non è giusto, dire questo, cioè fare questo gesto politico, comportò il suo arresto, come quello di altri compagni di scuola e altre ragazze. Un punto chiave di questo racconto, oltre a quello del silenzio, su cui torneremo dopo, è un matrimonio che lei contrae in carcere con una guardia della rivoluzione e questo matrimonio le salva la vita, ma questo matrimonio diventa anche, come dire, una parte importante del processo di rimozione, del senso di colpa. E c'è anche una cosa bella nella descrizione di quest'uomo che poi, come ci racconterà, la costringe a questo matrimonio, ma c'è in lei, nei confronti di lui, la capacità di perdono conquistata faticosamente e la capacità di leggere nel nemico sempre tracce di qualcosa d'altro, quindi non il nemico come assoluto, ma il nemico come qualcosa che si può, con qualcuno con cui si può entrare in relazione, che è lo scandalo cristiano per eccellenza, poi.
You know, my relationship with my first husband, to whom I was forced to marry when I was a prisoner, it has haunted me all the time. And people have asked me, did you love him or did you hate him? I have to say neither one. I didn't love him and I didn't hate him. But something I have to say is that I did understand him. Because I met him when he was a torturer in a horrific prison. And he tortured and he killed people. That was his job. And then he forced me to have this relationship with him at the age of 17 that I didn't want to have. So he basically raped me in a very legal way. So it was okay for him to do that to me. And he really believed that by saving my life, saving me from execution, and making me marry him, he had done me a favor. That was something he truly believed in. But when I actually met his parents, I was shocked because they were good, normal, average citizens. They gave me food, they were kind to me, they treated me like a human being when I hadn't been treated like one in a very long time. When I was with them, I was human. When I was in prison, I felt like an animal. So his mother explained to me that he had been a prisoner during the time of the Shah for 3 years. That he had been tortured for 3 years, that he had been a victim for 3 years. And I had a lot of time to think in prison because I spent a lot of time in solitary confinement, a cell 2.5 meters by 1.5 meter with a small window and nobody to talk to. So I thought a lot and I thought, okay, I'm a victim today, but does it mean that I'm going to be a victim tomorrow? Tables will turn. Regimes change. People come and go. One day, I might be in the position of power. I might be able to seek revenge, to torture those who tortured me. Wouldn't that be grand? Well, I guess not. When I thought about it more carefully, I realized I had been caught into a cycle that turns victims into torturers and torturers into victims. I watched it in the prison. Everybody hated everybody, you know. The prisoners hated the guards, and the guards hated the prisoners, and everybody wanted to hurt everybody, and it was just this never-ending cycle. This is what I learned from my first husband, that we are not condemned to become torturers. He chose that path, but I am free to choose not to become a torturer.
La mia relazione con mio primo marito è stata una relazione forzata, obbligata, sono stata costretta da lui a sposarlo e questo fatto mi ha perseguitato per tutta la vita. La persona mi ha sempre chiesto ma lo amavi o lo odiavi? Io rispondo sempre né una cosa né l'altra, però lo capivo perché l'ho incontrato in qualità di torturatore, il suo lavoro era torturare e uccidere e mi ha costretto a sposarlo quando avevo 17 anni, quindi praticamente mi ha stuprata, ma legalmente, perché lo poteva fare. E quindi lui era anche convinto in buona fede di avermi salvato la vita in questo modo, che sposandomi mi stava facendo un favore. E quando mi portava fuori a incontrare i suoi genitori, io ero sempre scioccata perché erano persone normali, erano persone gentili, mi davano da mangiare, mi trattavano come un essere umano, quando in prigione assolutamente ero trattata come un animale. E una volta la madre mi raccontò che a sua volta era stato in prigione per 3 anni sotto il regime dello Shah e torturato per 3 anni. E quindi, visto che in prigione avevo tanto tempo per pensare, perché ero confinata in una minuscola cella di 1,5 metri per 1,5 metri e nessuno con cui parlare, ho fatto questa considerazione. Io sono oggi la vittima, ma questo non significa che sarò anche vittima domani. Le cose possono cambiare, io posso acquisire potere, avere la possibilità di rivendicarmi di quello che ho subito. e non sarebbe forse fantastico poter torturare i miei torturatori? E la risposta che mi sono data è stata no. Mi sono resa conto di essere entrata in un ciclo per cui il torturatore appunto diventa vittima e viceversa. All'interno della prigione tutti si odiavano, i torturatori odiavano le vittime odiavano le guardie. Era un ciclo infinito questo, e quindi questa è la lezione che ho imparato dal mio primo marito, che non si è condannati a diventare torturatore dopo aver subito torture. Lui ha scelto di diventare un torturatore, io ero libera di scegliere di non diventare una torturatrice.
Ecco, questo mi pare bellissimo, quello che lei chiami potere, il fatto di interrompere la catena del male. Fa venire in mente anche Etil Esum, che nei campi di detenzione riusciva a vedere il bene dove oggettivamente era difficile, e poi fa venire in mente anche un'esperienza comune purtroppo a molte donne, quella di trovarsi a subire un uomo violento e naturalmente usando tutte le tutele che sono necessarie, però non rinunciare a questa possibilità di cambiare sguardo su di lui, cambiando lui, quindi. E lei, e questa è l'esperienza che lei ci racconta. C'è anche da notare su questo argomento che lei è stata poi da una parte degli oppositori del regime comunista accusata di essere una pentita, una collaborazionista, per il fatto di avere, come dire, accettato di scambiare la sua vita con questo matrimonio forzato, come se non fosse una pena sufficiente questo stupro nella cella. L'altro fatto impressionante di questo libro è quello a cui lei accennava, è quello del silenzio della sua famiglia. Allora, questa ragazza torna a casa dopo 2 anni, vero Marina? Two years, da questo carcere di Evin, quindi ha 18 anni, 18 years, e la sua famiglia passa questa prima serata con lei, parlando del tempo, meteorologicamente parlando, non si fa in alcun modo riferimento a questa esperienza sicuramente atroce di cui lei era stata protagonista. Ecco, e questa è una cosa agghiacciante e incomprensibile. È come dover entrare in un'altra prigione, invisibile questa volta. Io volevo chiederti se secondo te c'entra con questo quello che noi qui chiamiamo o abbiamo chiamato il senso dell'onore.
No, I don't think so. You know what it really is, I actually spoke to my father just before my first book was published. It was in 2006, and I actually recorded his my questions and his answers, and I later turned into a radio documentary, and it is available. So I asked my father, why didn't you talk about it? Why didn't you ever ask me what happened to you? Not that I was ready to explain it immediately, but it would have been nice to know that when I was ready to tell, there was somebody to listen, but this was never offered. Why? And he said, well, we knew that terrible things happened to you, but we didn't want to know, because if we knew, it would hurt us and it would hurt you, and what is that going to accomplish? And this is nothing new. This has nothing to do with family honor or anything like that. Iran, the Tehran, you know, I was released from Evin prison, and as you said, I entered a larger prison. I expected my home to be the home I had left, but it wasn't. It was a strange place that nobody talked, nobody listened, nobody communicated. People just rushed in different directions. There was no communication whatsoever. And this happens in societies regularly. Victims of the Holocaust came home and nobody wanted to know. Victims of the Rwandan genocide, you know, they are, people didn't want to listen to them. The women who are being raped in Congo as we speak, they don't have anybody to hear their, to hear about their plight. This is just we do because we are afraid. My family was afraid. If they talked, what if somebody heard? If they knew what had happened to me, they had to assume responsibilities. They had to protest. They had to go up to somebody and say, why did you did this to this girl? And if they did that, they would be arrested and tortured and executed. So they decided that it was safer for all of us to walk the other way. And this is what societies do, what people do. They walk the other way because it is safer to do that. Because it is the safer way to survive.
No, non penso. Io ho parlato con mio padre proprio prima che venisse pubblicato il mio libro, nel 2006 io ho fatto una conversazione con lui, ho registrato le mie domande, le sue risposte e poi ho trasformato il tutto in un documentario che è stato poi trasmesso alla radio. E quindi gli ho chiesto perché non mi avete fatto delle domande, perché non mi avete parlato di quello che avevo vissuto. Io non ero certo pronta a spiegarlo immediatamente, però sarebbe stato bello sapere che qualcuno era pronto ad ascoltarmi quando io fossi stata pronta, perché non avete parlato? E lui mi ha risposto perché sapevamo che sicuramente avevi avuto delle esperienze terribili, tremende, e non volevamo saperlo da te, perché questo avrebbe fatto del male a te e a noi e non avrebbe portato a nessun risultato. E come dicevi giustamente Marina, quando sono stata rilasciata da Evin sono entrata in una prigione molto più grande di Evin, perché mi aspettavo di tornare alla casa che avevo lasciato 2 anni prima, ma così non era, era un luogo strano dove le persone non parlavano più, non ascoltavano più, dove non c'era comunicazione, tutti correvano nelle direzioni opposte. E questo succede spesso anche nella società, pensiamo alle vittime dell'Olocausto, quando sono tornate alla vita normale nessuno voleva sapere da loro che cosa avessero vissuto, questo vale per il genocidio in Ruanda o le donne del Congo che sono state stuprate, non c'è nulla là, nessuno che è disposto ad ascoltare il loro caso, questo semplicemente perché si ha paura, perché se la mia famiglia fosse stata informata di quello che mi era successo avrebbe dovuto assumersi le responsabilità di andare a protestare per quello che mi era successo e questo sarebbe potuto essere pericoloso per loro e per me, ci avrebbero potuto arrestare tutti, quindi era molto più sicuro voltare la faccia e camminare nella direzione opposta a quello che mi era successo. Questo è quello che fanno tutti.
No, abbiamo prima parlato della narrazione, che è un po' sempre cura delle ferite, altrimenti è difficile che uno si metta lì a tavolino a scrivere, c'è sempre qualcosa che deve aggiustare, mettere in ordine, innanzitutto dentro di sé e poi anche magari fuori di sé. E poi c'è quest'altra cosa del perdono. Tu hai perdonato Ali, hai perdonato tua madre, con cui il rapporto, da come si legge, non è mai stato semplicissimo. Hai perdonato tuo padre, tuo fratello, insomma, hai fatto un lavoro proprio di perdono metodico e hai perdonato anche te stessa. Ecco, io vorrei sapere che cosa tu avevi da perdonarti. C'è anche un discorso che tu fai interessante sul fatto che le giovani vittime di tortura, a differenza degli adulti, tendono a darsi la colpa delle cose brutte che gli stanno capitando. E lo vediamo, questo è, come dire, lo sappiamo per esempio per le vittime, giovani vittime di abusi sessuali, che decodificano questa cosa che gli sta capitando come qualcosa di cui hanno colpa. Ecco, tu oggi, diciamo, Che cosa senti di doverti perdonare, oppure a che cosa ti sei perdonata?
Would you forgive for yourself for, and what did you forgive in the past for yourself for?
I think one of the main reasons why, there were many reasons, but one of the main reasons I survived in prison and was able to walk away from it, at least physically if not emotionally, was the fact that my friends kept me alive. You know, young girls are good at making friends. And in the prison, we talked. We were a bunch of teenage girls who talked about music, singing, poetry, birthday parties, wedding dresses, our hopes and dreams, our Prince Charming, and the wonderful books we had read, and we recited to each other little pieces of poetry that we could remember. Our relationship was closer than sisterhood because our lives and our deaths were intertwined. There is no relationship that can go beyond that. I love those girls more than I have ever loved anybody. But one day they told me, okay, you're free, go home. The prison guards, they opened the door and they said, go home. And I did just that. I walked away. And my home wasn't the same. My parents wasn't the same. I wasn't the same. And when I got back home, I missed those girls. I wanted to be with them. There was no way back because I had to move forward. I had to please my parents. I had to please my boyfriend. I had to please the world. I had to get a high school diploma. I had to study. I had to get out of Iran. Life was busy. So I moved in that direction. I left my friends behind. It is not something I'm proud of. And it is something I can never forgive myself for. I know it is illogical. My psychologist has tried very hard to make me understand that there is no reason to feel guilty here. But this is not about reason. This is not about logic. This is about emotion. I have been able to find many of those girls and those who survived. And we all feel the same. So the guilt lives in all of us. But I believe that even though guilt is a negative emotion, it can be used positively. When something so traumatic happens to you that you can never, never detach it from yourself, it becomes the core of who you are. It is so dark and it is so evil and it is so difficult. I can't change the past. I can't change what happened. I can't change the fact that I walked away from my friend. But that traumatic experience, which doesn't have any closure, it can never end, it can never heal, it can never go away, but there is one way to overcome it. And that is to look at it straight in the eye and say, I am guilty, I made mistakes, I was tortured, I felt horrible about it, but I am going to make something worthwhile, beautiful, and positive out of something very, very ugly. As a result, I wrote two books. No matter what the Islamic regime does to me, they can find me right wherever I am. I can't hide from them. If they find me and if they kill me, guess what? They cannot kill my two books. My first book is being read in 25 languages. Nobody can change that. So even guilt can be turned into something positive.
I have a question.
Yes.
Do you think that the
do you want to let her translate and then ask your question? Okay. Okay.
Una delle ragioni principali, ce ne sono state tante, per cui sono sopravvissuta a Evin, è stato proprio il fatto che appunto dopo mi ha consentito di allontanarmi dalla prigione, perlomeno fisicamente, è stato le amicizie che lì ho fatto. fatto, mi hanno tenuta viva, perché le giovani ragazze fanno in fretta a fare amicizia, chiacchierano da ragazzine, parlavamo di musica, di balli, dell'abito da sposa, del principe azzurro, di poesie, eravamo molto più che sorelle proprio per questa esperienza che andava a sfiorare la morte quotidianamente, e non c'è rapporto più forte di quanto possa essere stato questo rapporto che io avevo con loro, e le ho amate, le amerò sempre molto di più di qualunque altro nella mia vita. E un giorno invece mi hanno aperto le porte, mi hanno detto puoi andare a casa, e io sono andata a casa e pensavo di tornare alla mia casa, la casa prima di quando fossi stata rinchiusa in prigione, ma la casa non era più la stessa, i miei genitori non erano più le stesse, e ho cominciato subito a avvertire un senso di mancanza di queste mie amiche. Mi sono anche resa conto che non potevo tornare indietro, perché dovevo compiacere i miei genitori, perché dovevo completare il liceo, perché dovevo partire dall'Iran, e quindi io mi sono sentita colpevole per aver lasciato le mie amiche nella prigione, e non mi sento orgogliosa, non lo sono mai sentita orgogliosa di averlo fatto, e non mi perdonerò mai per averlo fatto, anche se il mio psicologo continua a insistere che avevo tutte le ragioni per andarmene dalla prigione, che non mi devo sentire in colpa. Non c'è una logica in questo senso di colpa che io avvertivo. Ho ritrovato poi alcune di queste mie appunto compagne di cella, e ci siamo dette tutte la stessa cosa, cioè la sensazione era di tutte di un senso di colpa per quelli che sono rimasti dentro la prigione o sono stati uccisi, e le emozioni negative però possono essere utilizzate positivamente, perché quando succede qualcosa di traumatico questo trauma si trasforma nel tuo essere più profondo, non si può far nulla per cambiare quello che è stato, non posso cambiare il fatto che io me ne sono andata dal carcere mentre altri sono rimasti. Il trauma non può concludersi e non può neanche rimarginarsi come ferita. L'unico modo per superarlo è guardare il trauma negli occhi e dirsi: io ho commesso degli errori, quindi sono colpevole, sono stata torturata, ma posso trasformare questa cosa così brutta in qualcosa di bello. Ecco perché ho scritto i due libri che ho scritto. E il regime islamico potrebbe benissimo trovarmi, potrebbe uccidermi, ma non temo questo, perché ho scritto due libri e questi libri non li potrà uccidere. Il mio primo libro è stato tradotto in 25 lingue, quindi è una prova tangibile di quello che io ho vissuto, e quindi anche la colpa, il senso di colpa può essere trasformato in qualcosa di positivo.
Ecco, questo torcere il male e farlo diventare bene è una cosa fantastica, un insegnamento molto importante che lei racconta per le condizioni estreme, però può valere veramente per la vita di ogni giorno come insegnamento proprio decisivo. Io ho ancora un paio di domande, però vi prego di intervenire, sì. Se potessi forse farlo col microfono, ecco.
Non era niente di concettuale, cioè so che per scrivere il libro ha unito le storie di tante ragazze con cui è stata in prigione, però mi ha colpito tantissimo la storia di Sara e volevo sapere se era sopravvissuta, perché veramente mi ha colpito tantissimo.
Sta parlando del primo libro?
Sì.
Sarah is the combination of four girls. I have been able to find two of them. Now, those two that I have found are in my second book, but the names have been changed. So one of them I have called Jasmine. Jasmine is a part of Sarah. And then the other one I have called Shadi. In my second book, that Shadi means joy, because she found me. When she found me, I was so joyful. So this is why in my book I called her Joy. Again, I had to change the stories a little bit, because one of these girls still lives in Iran, and it was very brave of her to contact me. But I didn't want her to go to prison again because she contacted me. So I have been careful with some details. And then the other Gershadi, even though she lives abroad, she doesn't live in Iran, she still visits Iran. So I also have to be careful with her identity. They have allowed me, these girls, to write about them, but I have promised them to be careful.
C'è un'altra domanda, forse
posso tradurre? Sara è una combinazione di quattro ragazze diverse e due le ho ritrovate e le ho appunto descritte nel mio secondo libro. La prima è Jasmine, che è una parte di Sara, e la seconda è Shadi. Shadi vuol dire gioia, perché quando lei ha trovato me io ero piena di gioia e quindi ho deciso di chiamarla Gioia. E la storia anche nel secondo libro comunque l'ho cambiata, perché una di queste ragazze vive tuttora in Iran, quindi sarebbe stato molto pericoloso per lei entrare in contatto con me, e quindi le ho promesso che avrei raccontato la storia, ma modificando i dettagli. E l'altra vive all'estero, ma ogni tanto torna in Iran, quindi sarebbe pericoloso anche per lei se venisse riconosciuta. Quindi la promessa che ho fatto a entrambe era di preservare la loro identità.
Vorrei sapere com'è la situazione oggi in Iran, perché so che la prigione di Evin è ancora aperta e vorrei sapere se succedono ancora quello che è successo a lei.
Yes, Iran is still the same. Now, there have been cosmetic changes in Iran, as I have explained to journalists that have talked to me today. You know, in Tehran now there are a lot of flowers planted everywhere. Tehran now has a beautiful subway system, beautiful streets, beautiful buildings. Iran is a rich country. Iran has a lot of money, and they have made cities look beautiful and presentable to the world. But of course, they don't give foreign journalists really visas to go in there and talk to people and find out the real reality of Iran. Yes, there have been cosmetic changes, things look prettier, things look nicer, but the heart of the matter remains the same. Whether Mr. Ahmadinejad is the president of Iran or Mr. Mousavi is the president, because Mr. Mousavi was the prime minister when I was in prison, so he got his chance. So whoever is the president in Iran, it doesn't make any difference, because Iran is governed by the supreme leader, who is now Ayatollah Khamenei, and before him was Ayatollah Khomeini. Iran's law dictates that the supreme leader is allowed to veto the decisions of anybody, basically, of the president, of the parliament, of anyone. And as long as that law remains the governing law of Iran, the problems will remain, because whatever people want and whatever people say would be vetoed by the leader. So the leader is the central figure of Iranian politics. He cannot be replaced. He cannot be casted out. So this is Iran's problem, and Evin is very much operational. It has just become more effective, because for 30 years they have experimented with different methods of torture, and they know exactly what works and what doesn't. So they have become very good and efficient in controlling the population.
Sì. L'Iran è rimasto lo stesso, hanno apportato dei cambiamenti estetici, diciamo, cosmetici, come ho raccontato a alcuni giornalisti che mi hanno fatto questa stessa domanda, perché adesso le strade di Teheran sono piene di fiori, c'è una metropolitana molto efficace, le strade sono molto belle, perché gli iraniani, e l'Iran è un paese molto ricco, quindi sono riusciti ad abbellire le città rendendole presentabili, ma certamente ai giornalisti stranieri non viene concesso il visto per scoprire la realtà di questa società. Le cose quindi sembrano molto più belle, ma il nucleo è lo stesso. Che il presidente sia Ahmadinejad o Mousavi, anche Mousavi ha avuto la possibilità di essere un primo ministro, da primo ministro quando ero io in prigione, quindi non cambia molto, perché il problema in Iran è che c'è il leader supremo, che attualmente è Khamenei e prima era Khomeini, che ha un potere di veto sulle decisioni di chiunque, le decisioni del presidente, del parlamento, chiunque. Quindi fino a quando vigerà questa legge, il problema rimarrà. Qualsiasi cosa le persone oseranno dire, ci sarà la possibilità che il leader supremo ponga il veto, e questo non può essere sostituito, questo leader. Questo è il vero problema dell'Iran. Iran che è diventato molto più efficace e efficiente perché nell'arco di un trentennio è riuscito a sviluppare dei metodi sofisticati di tortura e sa esattamente quali funzionano e quali no. Quindi un paese molto più efficiente nella sua malvagità.
Beh, la morte di Neda l'anno scorso ci ha dato delle notizie abbastanza tremende. Io avrei ancora due domande, vedo una domanda laggiù, sono due domande in relazione, uno riguarda la figura di Maria. Ti faccio questa domanda perché tu ne parli nel libro, parli di Santa Maria delle Grazie, parli di un rosario, quindi la figura di Maria torna spesso. E tu ne parli anche come di possibile mediatrice, del resto la figura di Maria è una figura di mediazione, tra l'Islam e il cristianesimo. Tu conosci, sei cristiana ortodossa di nascita, poi convertita all'Islam per ragioni appunto di obbligo, contestualmente al tuo matrimonio con Ali, mi pare. E quindi questa figura di Maria, che è anche molto indagata da personalità molto diverse tra loro. Io recentemente ho letto due libri su Maria, uno scritto da Luce Rigarai e uno scritto dal Monsignor Angelo Scola, che è il patriarca di Venezia. Quindi mi dicessi qualcosa su Maria.
You have to realize that growing up Catholic, well, I didn't really grow up Catholic, I grew up Russian Orthodox, in a country that is now 99% Muslim. It's a very strange experience. My grandmother, who was the only religious person in my household, died when I was 7. And my parents were not religious at all. Actually, my father made fun of any kind of religious ideas. So I had no contact with religion, basically, until I was about 14 years old, when I accidentally, really accidentally, discovered a Catholic church close to my house. And I went there, and I asked for catechism classes, and I studied, and I learned, and, you know, I went there for daily mass every day, but to be honest with you, I didn't really go to church because I was such a great believer. I went to church because at that time of suffocation in my country, it was the only place that I could be freely with other boys and girls, more or less my age, without being afraid of being arrested. So the church wasn't such a, you know, religious, mystical environment for me. It was just a place of safety, a place where I could go and I could be and I could laugh and I could sing and I could learn and I could socialize with people. This is why church matters to me. And then I was arrested, and then when I was in solitary confinement in prison. Now, I don't know how much you know about solitary confinement, but it does really drive you mad because you're alone by yourself for days and days, and then every day seems to last 1,000 years, and you have nobody to talk to, and then anything bad can happen to you at any given moment. So I had conversations with God that, you know, I would imagine that God was a person and he was there and I would say something and he would answer back. And, you know, of course, I'm sure it was absolutely my imagination. There was no burning bush or something. But, you know, I would have these conversations in my head. And interestingly enough, Mary was never a part of that. I kind of resisted her. There was something about her that almost scared me. Now I almost understand it because, you know, now as a mother, I know that probably there's nothing scarier than seeing your children be tortured and executed. So I think back then I was aware of that, I almost instinctively, and that is why I avoided her completely. And I sometimes had dreams about her, and you know, I felt compelled to tell my first husband's family about these dreams. And you know, I had a rosary with me. Again, the rosary was an item of comfort for me. It wasn't so much about Mary herself. It was about the comfort that little piece that belonged to my church, belonged to my past, it brought me. It wasn't so much faith. It was about comfort. And then during the recent years, she has just been showing up, you know, not in person, but more in thought, you know, in my life, in many different shapes, many different forms. And that resistance that I had always felt in my life is basically melting away. There's still a little bit of it in me, but I think I'm still, you know, it is still difficult. Like, I see her suffering as so much greater than mine that it is difficult for me to reach out to her because I see her, I don't know, as something really extraordinary, and it makes it difficult. Of course, I'm trying, I'm working on it, and she keeps on showing up. So I just hope that one day my connection to her will be stronger than it is today.
E bisogna appunto capire che quando uno cresce come cattolica, in realtà non era neanche come cattolica perché sono cresciuta come appartenente alla Chiesa russa ortodossa, in un paese dove il 99% della popolazione è musulmano, l'esperienza è piuttosto strana. Tra l'altro mia nonna, che era religiosa, è morta quando io avevo 7 anni, quindi praticamente a partire dalla sua morte non ho avuto alcun tipo di contatto con la religione, anche perché i miei genitori non erano affatto religiosi, anzi mio padre si prendeva gioco delle religioni. Quindi non avevo nessun contatto fino a 14 anni, quando ho scoperto la Chiesa Cattolica che era vicino a casa mia e ho chiesto di seguire un corso di catechismo e frequentavo giornalmente la messa in questa chiesa. Ma andavo in questa chiesa non tanto perché avevo fede, ma in un periodo soffocante come quello che ho vissuto io allora, era l'unico luogo dove potevo liberamente incontrarmi con gli amici, con le amiche, senza essere arrestato. Quindi non era tanto un luogo religioso, bensì un luogo di sicurezza, dove potevo amare, cantare, imparare, socializzare. Poi sono stata arrestata e sono stata appunto in isolamento per un lungo periodo. È un'esperienza terribile, ti fa impazzire perché giorno dopo giorno sei sola, senza alcuno a cui parlare. Ho cominciato queste conversazioni con Dio. Immaginavo che fosse una persona e facevo lui delle domande e poi lui mi rispondeva, probabilmente era frutto della mia fantasia appunto perché non c'era nessun cespuglio bruciante. E però è interessante il fatto che non sia mai comparsa in questa mia vita, in questa parte della mia vita Maria. Ho resistito quasi alla sua presenza perché c'era qualcosa in lei che mi spaventava. Adesso capisco il perché ho resistito. In quanto madre mi sono resa conto che non c'è nulla di più terribile che vedere i propri figli torturati o uccisi, e quindi adesso che sono consapevole capisco anche perché ho evitato la figura di Maria. Però a un certo punto ho cominciato a sognare di Maria, avevo un rosario che mi dava tanto conforto perché questo rosario anche in prigione apparteneva al mio passato, però di nuovo non era questione di fede ma una questione di comfort personale. Recentemente ha ricominciato a apparire in sogno, chiaramente non fisicamente, ma nei miei pensieri, nella mia vita, e la resistenza che ho sempre avuto nei suoi confronti ha cominciato a svanire. Rimane difficile per me appunto relazionarmi con lei perché vedo la sua sofferenza così grande rispetto alla mia che ho difficile a stabilire questo rapporto, però ci sto lavorando e spero che nel futuro il mio rapporto con lei sia più forte.
Ma tra l'altro questa cosa dei sogni ritorna spesso, cioè per Marina i sogni sono un linguaggio importante attraverso cui lei stessa comunica a se stessa dei passaggi necessari. Io ho un'ultima domanda a conclusione di questa intensa conversazione, ma c'è anche una signora laggiù.
Io volevo innanzitutto dire che purtroppo non ho letto il suo libro e che sono qui perché ieri notte un mio amico l'ha ascoltata in un incontro che c'è stato a Varese e mi ha scritto appunto questo messaggio straordinario dove mi ha detto che era rimasto molto colpito da lei. Quindi siccome è sempre bello andare a sentire persone straordinarie, io sono qui e confermo il giudizio del mio amico innanzitutto e faccio una domanda, perché rispetto a quello che lei ha detto all'inizio del suo intervento, lei ha detto che la memoria esiste ma nessuno vuole accedere ad essa, perché appunto nessuno può fare qualcosa rispetto a quello che è successo. Andando avanti ha poi parlato del perdono, per cui a me interessava capire appunto cosa, che significato attribuisce lei a poter fare qualcosa di fronte a quello che è successo, perché mi è parso di capire che quel far qualcosa non vuol dire rivendicarsi di quello che è successo, ma capisco che vuol dire qualcos'altro, che sicuramente ha un'accezione positiva, un'accezione di bene. Quindi se può aiutarmi a capire di più, grazie.
This is a complicated topic, and I can talk about this issue probably for 2 hours, and we are kind of running out of time. I do recommend that you read both of my books, because basically to answer that question I had to write 2 books. So, if you really want to deeply understand that, that is the way to go. Read both of my books. But you can look inside your own life. I'm sure you have, everybody does. Don't look for something big at the beginning. Look at something small. I'm going to give you an example. My grandmother, I was in kindergarten. And one day I came home crying. And my grandmother said, "What happened?" And I said, "Grandma, my best friend just had a fight with me and she wouldn't agree with me and I had to break up with her. I'm never ever going to be her friend." And my grandmother very seriously looked at me and said, "Why don't you take her some cookies tomorrow?" I said, "But Grandma, we are not friends anymore." And then she said, "Just take her the cookies and see what happens." And of course, the next day when I came home, we were best friends again. So, it starts from little things. If it is difficult for you to grasp how it is done, start from something small. If somebody has upset you, try to not wish them any ill. Try not to be angry at them, because anger doesn't accomplish anything. Anger comes out of frustration, and frustration comes out of helplessness. The person who is angry is the person who has lost. Is that logical enough to you? So by being angry and being frustrated, you're being helpless. Rise above it. Do something about it. Anger doesn't go anywhere. It stays trapped inside you and it causes devastation. Is that what you want? I guess not. Try cookies.
È un argomento complesso e ci vorrebbero 2 ore per parlarne, non abbiamo tempo. Io ho scritto 2 libri per rispondere a questa sua domanda, quindi la cosa migliore è leggere questi 2 libri se vuole capire. Però vorrei fare un esempio. Ognuno di noi può guardare nella propria vita e cercare degli episodi minimi, non importanti, ma anche piccoli esempi. Vi faccio a mia volta un esempio. Mia nonna, quando ero all'asilo, una volta tornai a casa piangendo perché gli dissi che la mia migliore amica, avevamo litigato e quindi basta, non saremmo state più amiche. E mi disse: "Ma perché domani non le porti dei biscottini?" E io ho detto: "Ma no, ma è impossibile, non siamo più amiche, cosa servono i biscottini?" "Non importa, porta i biscottini." naturalmente ho portato i biscottini e il giorno dopo eravamo ancora grandi amiche. Quindi sono queste piccole cose che possono avere un senso nella nostra vita. Quando qualcuno ci fa arrabbiare non dobbiamo appunto augurargli del male o essere arrabbiati, perché la rabbia non porta a nulla, porta solo a frustrazione, la frustrazione porta all'impotenza. Quindi la rabbia è qualcosa che ci fa perdere, è una conseguenza illogica ad una situazione. Bisogna mettersi al di sopra di tutto ciò. La rabbia rimane intrappolata in noi e porta a devastazione interiore. Quindi non penso che nessuno voglia appunto subire questa devastazione. Quindi vi consiglio i biscottini.
Sì, anche se la rabbia può essere un importante primo movimento da cui saltare fuori subito, come per quando si prende la spinta per correre, poi... L'ultima domanda è questa. Vorrei sapere da Marina che cosa prova quando vede i paesi occidentali che discutono di leggi per proibire l'uso del velo integrale. Se lei pensa che questa sia una buona strategia oppure no.
This is amazing because I was before coming here I was in Minnesota in the United States to speak for this university is a big one in Minneapolis. It has 50,000 students. So I was there to speak for the first year students who study different kinds of methods in education. And it was a very large crowd and we talked and talked. And then at the end two young women, both of them from Ethiopia, they approached me. Both of them were wearing the hijab. They were not covering their faces, but the hair was completely covered. They were wearing, you know, baggy clothes and long. And during my talk, I had mentioned that, because I have studied the Quran very carefully. I haven't memorized it, maybe some parts, but not all of it. And in the Quran, it says nowhere in the Quran, there isn't even one passage that says a woman has to cover her face or her hair. It's not there. Trust me, it's not. And I said that to the public. So these girls came up to me and they said, well, you know, you said that, but it is not true. Because in the Quran it does say, and I had explained during my talk that there is a passage in the Quran that says women have to cover their beauty. Okay. And the word that is used to say beauty, the specific word in Arabic, back then and even now, still, it can also mean breasts, bosom. Okay, the same word. So it can be interpreted in different ways. It's open to interpretation. My take is that because during the time of Muhammad, many women in the Arabian Peninsula, they covered their hair, but they didn't cover their breasts. So maybe God was telling Muhammad, listen, go tell these women that they better cover their breasts. You know, so there is no mention of hair here. God never said, cover your hair. And these girls said, oh, no, 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 it does say in the Quran that you have to cover your hair. I said, okay, email it to me. So I got back, and of course, they emailed me the exact same passage that I had mentioned. Women have to cover their beauty. And I wrote back to them. I said, wait, this doesn't mean what you think. Beauty doesn't mean hair. If God wanted to say hair, do you think he was shy? He would have said, cover your hair. Just the same way that he says, do not kill. Cover your hair. Like, do you think God was shy to say that or something? And then they responded to me that, well, our scholars say that it means hair. I said, well, if the scholar says go jump off a bridge, are you going to go jump off a bridge? So this discussion is still continuing. I will let you know, because yesterday I wrote a 5-page email. But, you know, this is the thing. The hijab is not a religious issue. Mark my words, the hijab is not a religious issue. It is a fashion statement, it is a political statement, it is a cultural statement. I have nothing against women who want to cover their hair. If they think that's the way they want to dress, that's the way they want to dress. That is fine. We live in a free society. But when it comes to covering the face, I have a problem. Because in Afghanistan, there have been men who have covered their faces, have put on all the stuff, and have blown people up. Okay, let's talk about covering the face. If somebody wears a ski mask and enters a bank, don't you think that he will be arrested? Well, you know, our faces are our identity. By covering them, you're abusing other people's liberties because they have the right to see your face, to know who you are. If you rob a bank, then people would know who it was. And please, do not tell me this is a religious issue. I have Muslim friends. Most Muslim women that I know do not wear the hijab, and they're good, law-abiding, God-fearing citizens. They believe in their religion, and they are good, moderate people, and they do not cover their hair. So your relationship with God has nothing to do with the way you dress. And to me, this is a fact. If anybody wants to argue that, by all means, I'm open to discussion. I think these issues, we have to talk about them in a polite, civilized manner.
È sorprendente. Prima di venire in Italia, ero nel Minnesota, Minneapolis, a fare la presentazione a questa università che ha oltre 50.000 studenti. Parlavo dei metodi di insegnamento e parlavo a un grosso gruppo di studenti e alla fine della presentazione due ragazze etiope si sono avvicinate, indossavano la hijab che copre i capelli ma non il volto, però comunque degli abiti molto larghi, e io tra parentesi ho approfondito lo studio del Corano, non lo so a memoria però lo conosco molto bene. E ho dichiarato durante la mia presentazione che da nessuna parte nel Corano si legge che le donne devono coprire il volto o i capelli. E loro si avvicinarono dicendo: ma quello che hai detto non è vero, nel Corano si dice che bisogna coprirsi i capelli. Io tra l'altro avevo citato questo brano dal Corano in cui si dice che le donne devono coprire la propria bellezza, così si dice. La parola in arabo può voler dire sia bellezza che seno. È aperta l'interpretazione perché nel periodo di Maometto nella penisola arabica le donne indossavano sia un copricapo però andavano con il seno scoperto, quindi possiamo intuire che Maometto volesse intendere è meglio che si coprano il seno ma non i capelli, quindi nel Corano non si parla di questa cosa. Siccome insistevano ho detto benissimo, mandatemi la frase che dite che fa riferimento ai capelli. Me l'hanno mandata, era esattamente quella che avevo citato io, che era appunto coprite le vostre bellezze. Quindi ho risposto con una mail di 5 pagine spiegando che la bellezza non è i capelli. Se Dio avesse voluto dire capelli probabilmente era capace di dire capelli, perché come ha detto non potete uccidere, così poteva dire copritevi i capelli. E quindi loro mi hanno risposto tra l'altro dicendo: ma i nostri appunto esperti, gli studiosi del Corano dicono che significa capelli. E allora la mia risposta è stata: ma allora se vi dicono che dovete buttare giù da un ponte, voi buttate giù da un ponte. È una discussione ancora in corso, quindi posso anche tenervi informati. Comunque, secondo me l'hijab non è un aspetto che riguarda la religione, è una moda, è un aspetto politico, culturale, ma non ha nulla a che vedere con il fatto che le donne si devono coprire i capelli. La società è libera, per cui le persone possono decidere di farlo. Ho più problemi se le persone mi dicono che si devono coprire il volto, perché in Afghanistan sono stati molti uomini che si sono coperti il volto e hanno fatto saltare in aria centinaia di persone. E come vale per la nostra società, se uno entra con una maschera in una banca chiaramente verrà arrestato, quindi il nostro volto è la nostra identità e coprirlo significa abusare del diritto degli altri di conoscere la nostra identità. E quindi non è un aspetto di carattere religioso, perché ho degli amici e amiche musulmane che sono delle ottime persone e molto religiose e comunque le donne non indossano il copricapo. Però è qualcosa che non ha nulla a che vedere con la religiosità, appunto. Dobbiamo parlarne di questo aspetto in modo civile, però non dobbiamo dire che Dio ha detto di coprirsi i capelli.
Il libro di Marina Nemaz si chiama Dopo Teheran, Cairo editore, ottima traduzione di Chiara Gabutti, e ti ringraziamo molto.
Ferma adesso a firmare le copie del libro che potete trovare al banco d'ingresso e stare qui con noi un po' di tempo per firmare le copie. Grazie.